Siamo esseri limitati e mortali, ma lì, in alto, stiamo facendo un'esperienza che va oltre noi stessi, grazie alla montagna e a tutta la sua bellezza.
In quel momento lì mi chiedo, ma che senso ha questo spettacolo? Questo spettacolo è stato messo in scena per te.
Storie di contatti ravvicinati con la natura, in una puntata che si intitola Dalla Terra al Cielo.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
È una puntata che unisce due idee, l'idea che la Terra raggiunga un livello oltre il quale non si può andare e dopo c'è solo il cielo, ma anche che la Terra è il luogo da cui veniamo, a cui torniamo, che ci nutre e con la quale quindi continua a avere, è necessario avere un continuo dialogo. Abbiamo due storie bellissime, la prima ce la manda Renzo, un nostro ascoltatore, che in realtà dovremmo chiamare Don Renzo, ma a breve capirete anche il perché, che ci racconta del suo amore per la montagna e anche del senso di trascendenza che gli dà la montagna quando ci sale. E poi invece utilizzeremo uno scritto di una scrittrice messicana che ci racconta quando ha bisogno di trovare un'ispirazione per scrivere o quando ha solo bisogno di stare un po' meglio, segue il consiglio di sua madre che le diceva esci di casa, affonda i piedi nella terra e interagisci con il mondo. È una puntata piena di storie bellissime, si intitola Dalla Terra al Cielo. Benvenuti. Come molti bergamaschi ho l'impressione di avere sempre avuto dentro l'amore per la montagna, anche se con gli anni è cambiato il modo di viverla. Se penso a quello che ho fatto in montagna, le gite, le vette, ogni volta c'è un ricordo che è rimasto impresso nei sensi e nella mente. La prima vetta impegnativa è stato il Pizzo dei Tre Signori. Ero in seconda media, siamo partiti a piedi da Santa Brigida. La Valle dell'Inferno sembrava non finire più. E scendendo abbiamo scambiato con un ragazzo di una malga i panini rimasti per bere del latte appena munto, perché avevamo sete. Oggi non riuscirei più a bere quel latte, ma ne conservo ancora il sapore. Ma soprattutto la felicità di quel ragazzo per esserci fermati alla sua malga a bere il latte delle sue mucche. Sapere condividere genera gioia. Il primo 4000 è stato il Gran Paradiso. Nei mesi precedenti mi era stato chiesto di assumere un nuovo incarico pastorale e andare in una nuova parrocchia. Continuavo a chiedermi se ne sarei stato capace, come mi avrebbero accolto. Ogni grosso cambiamento crea preoccupazione e scatena timori. Così mi dissi, se riesco a salire sul Gran Paradiso vuol dire che posso affrontare anche questo cambiamento.
Sono prete dal 1987. All'inizio sono stato destinato a un collegio, una scuola, e anche come assistente dei ragazzi dell'Azione Cattolica, e sono stato lì come vicerettore, ecco questo termine, per un bel po' di anni. E nella storia racconto questo passaggio, cioè dopo 25 anni mi hanno chiesto di andare in una parrocchia che è la mia parrocchia attuale, alla periferia di Bergamo. Vivo questa cosa con un po' di preoccupazione, in certi momenti anche un po' di paura per non sapere che cosa andavo incontro, e questa cosa è coincisa con la proposta di alcuni amici del CAI, del Club Alpino Italiano, di andare sul Gran Paradiso.
Partiti al buio dal rifugio Vittorio Emanuele, in lontananza lo spettacolo delle lucine di chi era già in cammino. Messi i ramponi, ogni timore d'affrontare il ghiacciaio svanisce e lascia spazio alla voglia di salire. Tornai con la consapevolezza che la paura ingrandisce le cose, ma poi, quando parti, tutto diventa fattibile. Quella prima alta vetta mi ha insegnato che la domanda «Ma io ce la posso fare?» ha come risposta semplicemente «Vai e prova». Quando ti metti in gioco, le cose accadono. Per diverso tempo, guardando una montagna, mi veniva voglia di salire in vetta e pensavo per quale via si potesse arrivare. Così, quando parto, ho sempre come obiettivo la vetta o un luogo significativo come un lago, un passo o un rifugio. Tuttavia, anche la rinuncia ha il suo valore. L'anno scorso sono salito al Col Malatrà della Val Ferret, poi da lì per ripidi sfasciumi e senza traccia mi sono diretto verso la vetta. Ero da solo e il rischio stava superando la voglia di portare a casa quella vetta. Il percorso ti dice anche fin dove puoi osare. Stare nella realtà è altrettanto importante del sognare l'impresa.
Le montagne ci proteggeranno dalle società e dai loro affari, dalle multinazionali, dalle regole dei giochi. Lì vi aspetta, non te ne andare. Voglio vederti ancora qui, tra l'ordine e il disordine di un borgo medievale. Ma tu mi rispondi così. Ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene. Lascio i miei libri sul ramo, corro al treno, tu aspettami se vuoi. Le montagne.
Per salire sul Cervino ho dovuto aspettare 2 anni. Il primo perché non ero tecnicamente preparato per il misto, la scalata con ramponi e il ghiaccio. Il secondo ero pronto, ben allenato, ma il giorno prima ha nevicato abbondantemente e la guida ha detto che dovevamo rimandare. Le vette più belle si conquistano con il tempo. Come una bella signora, la Gran Becca si fece desiderare. Lo stile della salita e della discesa è tutto. Mi piace salire di testa, cioè con la mente unicamente attenta a dove mettere i piedi, lasciando perdere ogni altro pensiero. Non è immediato, perché i pensieri, finché la fatica non si fa sentire, tendono ad occuparla, la mente. La guida che mi ha portato sul Dente del Gigante e sulla Tour Rondée mi ha detto: sali come un geco e scendi come una biscia. È importante come ti pensi per affrontare quel passaggio all'apparenza complicato. Quando arrivi al cosiddetto passaggio chiave, il più difficile sul percorso, mi dico: guarda meglio, c'è sempre una sporgenza, un appiglio che ti permettono di salire, e come mai sono lì? Sono lì per aiutarti. Se non ci sono, rimane il tirarsi su, ma la filosofia è che la montagna ti aiuta ad arrivare fin dove tu puoi arrivare. Ti propone la via naturale, più pura, più estetica. A volte basta seguire il filo di cresta oppure seguire gli omini di pietra. Il sentiero segnato è sempre la via più sicura, a costo di tornare indietro a cercarlo.
Torni a casa purificato, insomma, purificato dal bello, perché è questo che ti... essere lì in una giornata di sole, guardare lontano, vedere montagne, rocce, fiori, cioè, ruscelli che scorrono, sentire rumori che sono in realtà della musica, no? Per le orecchie, come un torrente, come il vento, è qualcosa di unico.
Non mi piace sentire dire la frase conquistare una vetta. La montagna non ti sfida, non ti è ostile, semplicemente è lì con i suoi gradi di difficoltà e con le sue variabili, dislivello, meteo, durata, freddo, acqua, che vanno considerate per poterla godere in tutto quello che ti offre. La montagna è più della vetta, come io sono più di quella scalata, riuscita o non riuscita. Con alcuni amici ci siamo chiesti perché andiamo in montagna. Dopo varie risposte abbiamo concordato per sapere chi siamo. La montagna ti aiuta a guardarti dentro, ad avere uno sguardo realistico su di te, ma anche a scoprire capacità impensate e provare gioie profonde. Non c'è solo l'ebbrezza della vetta, ci sono anche pensieri alti, legami forti, nuove amicizie.
Questo è un po' il discorso della ricerca interiore. Cioè, la vetta più alta non è al di fuori di me, ma è in me, e la montagna mi aiuta a raggiungerla, e a volte rasenta addirittura l'infinito, no? Pensiamo chi arriva sull'Everest, su vette così alte, e lì ci sono io a provare questa ebbrezza, ma nello stesso momento sento che io non sono Dio, cioè non sono immortale perché ho raggiunto una vetta magari anche difficile.
In vetta al Cervino, salendo dalla cresta del Leone, pensavo di dover scendere dai Canaponi. Invece la guida mi dice: io ti calo e tu arrivi alla sosta dove ti assicuri e mi dai il vai. La prima calata era nel vuoto, vedevo solo la corda strisciare contro lo spigolo della roccia mentre io scendevo giù. Qui mi devo fidare della corda, mi dicevo, di chi mi sta calando, del fatto che sotto ci sarà un punto di appoggio. A proposito della corda, la sera prima l'avevo vista e mi sembrava un po' vecchia e usata, e quindi chiedo alla guida, lui mi dice: «Le ho fatte benedire alla festa delle guide del Cervino». Sono un uomo di poca fiducia, la fiducia è tutto, non solo in montagna. Il rocciatore di Rovereto Armando Aste, morto nel 2017, rappresentante di un alpinismo povero ma ricco di poesia e di valori, definisce l'alpinista un cercatore di infinito. Questo desiderio di eterno che la montagna ben incarna ci dice che qualcosa oltre c'è. Quando si arriva in vetta, quando si arriva oltre, sembra non esserci altro. E come scrive Mauro Corona, non puoi che scendere. Ma a ben pensare, oltre la vetta c'è il cielo. E tu, che ora sei dentro al cielo. Credo che questo modo di sentire la vetta come il punto di congiunzione con il cielo ispiri la trascendenza. Mentre si sale ci liberiamo da ciò che giù, in basso, ci è di peso e spesso ci fa soffrire. Siamo esseri limitati e mortali, ma lì, in alto, stiamo facendo un'esperienza che va oltre noi stessi, grazie alla montagna e a tutta la sua bellezza.
The sky gets close, yeah. Could we get much higher? Could we get much lighter? Navigator, to heaven. Check altitude. Check your heart. This cloudless blue. This star.
Si intitola In High Places, cioè nei luoghi alti, nei luoghi più alti, alle grandi altezze, insomma, questo brano di Mike Oldfield che Luca Micheli ha scelto per coronare il racconto di Renzo, Don Renzo, insomma, avete capito che è un sacerdote, che ovviamente è al telefono con noi. Pronto? Ciao Don Renzo, buongiorno.
Buongiorno Matteo. E a tutti gli ascoltatori.
È un piacere sentirti, grazie mille per la storia che ci hai mandato. Senti, volevo chiederti, tu a un certo punto dici che vi siete fatti una domanda nel vostro gruppo di amici, no? Che è: perché andiamo in montagna? E alla fine eravate tutti concordi sul rispondersi: andiamo in montagna per sapere chi siamo. Tu senti di sapere un po' meglio chi sei oggi, dopo anni di montagna?
Allora, la ricerca non è finita.
Certo.
Nel senso che ogni volta si scopre qualcosa di nuovo di sé, anche grazie alla montagna. Per esempio, che magari in quel momento hai bisogno di ritrovare te stesso nella quiete che la montagna ti offre, oppure di tener duro, di mettere in campo tutte le energie per raggiungere uno scopo, una meta. Ho anche il coraggio di rinunciare, di dire: qui vadano avanti altri, io ho già dato un po' di cose così. Però ovviamente è molto legato anche un po' al mio essere prete, quindi al fatto di aver deciso così di fare del Vangelo una ragione della mia vita. E questo è un po' un lavoro in fieri, ecco, non è concluso assolutamente.
Tu pensi che ci sia una relazione davvero, visto che noi abbiamo deciso di intitolare questa puntata con il titolo Dalla Terra al Cielo, credi davvero che ci sia una relazione tra la ricerca spirituale, il misticismo di una persona che decide di fare il sacerdote con le passeggiate, le scalate in montagna?
Sì, ma vedi Matteo, è la montagna che ti spinge a questo, cioè l'ascesa, il desiderio di salire, che è legato un po' alla nostra esperienza primordiale, che è quella di arrampicarci, no? Da piccoli ci arrampicavamo un po' qua su, un po' giù.
Certo.
È la stessa, un po' la stessa esperienza, ma a un livello dove sei circondato da una bellezza che ti trascende. Cioè la montagna ti insegna fin dove puoi arrivare, e a scoprire il tuo limite, ma il limite non è l'impossibilità di far qualcosa, è la scoperta di quanto puoi raggiungere e di quanto sei importante tu dentro questo mondo, questa bellezza, questa creazione. Quindi la montagna è un cammino spirituale,
certo.
Ma anche il viaggio, sono metafore, se vogliamo, che aiutano a comprendere dove stai andando. La vetta più alta non è in cima all'Everest, la vetta più alta ce l'hai dentro di te, è la punta della tua anima, e la montagna in questo ti aiuta, è un maestro la montagna. Goethe, se non sbaglio, diceva: i monti sono maestri muti e fanno discepoli silenziosi. E questo è un po', certo, un'esperienza di tutti, anche di chi non crede esplicitamente in Dio, però sperimenta la trascendenza.
Senti, Don Renzo, ti saluto con una domanda che mi capita di fare spesso alle persone che hanno fatto la tua scelta di vita, perché una volta un caro amico di famiglia che è sacerdote, riguardo al tema della fede, mi disse: guarda che non è che io ho scelto questa strada 30, 20 anni fa e da quel punto basta, sono in pace e ogni giorno è facile. Io ogni giorno ricerco il senso della mia fede. È davvero così? Cioè, una persona che fa una scelta così radicale di vita ogni giorno si trova a dovere, non dico a cercare quella fede, ma a dovere dare un senso a quello che ha fatto.
Sì, giusto. La fede è una risposta quotidiana. Una risposta quotidiana che si dà a un amico. È un dialogo che si crea quotidianamente. Se non lo fai, pian piano si rovina. Se invece dialoghi con questo amico, l'amicizia cresce e l'esperienza d'amore che c'è in te e in lui è qualcosa di inappagabile.
Don Renzo, mandaci altre storie, ti prego, mandaci altre storie, quando vuoi saremo felici di raccontarle.
Una storia ce l'avrei, è impegnativa, è come quella che avete mandato con Non siamo guerrieri.
Ah, ok, va bene. Vedi, allora se ho capito.
Quella mi è piaciuta molto.
Ho capito cosa intendi. Allora guarda, se hai voglia, quando ci ascolti, sì. Don Renzo, ci ascolti all'alba o al pomeriggio? O in podcast?
Ascolto in auto. In auto mentre, okay, vado a scuola o sono in giro.
Ok. Va bene, va bene.
Comunque mi piace, grazie, molto la riflessione che fate anche sulla storia, cioè riprendendo
sulla storia,
la
bene.
Narrazione riuscite a, certo, a cogliere gli elementi, diciamo, antropologici che coinvolgono tutti.
Guarda, quello è merito davvero delle persone che abbiamo coinvolto: Andrea Colamei, diciamo, Aura Gangitano, prima c'era stato Marco, sì, Missiroli, insomma tutte persone, sì, che davvero hanno la capacità di trarre questo picco, che poi è il senso di questa stagione di programma, no? Cioè, si chiama Storie di Filosofia Quotidiana perché, sì, cercano di trarre una piccola perla, sì, filosofica dal nostro vissuto.
Sì,
Don Renzo,
sì,
grazie ancora, davvero, se vuoi sai dove trovarci.
Grazie a voi, grazie,
a presto
e buona montagna e buona esperienza del trascendente a tutti.
Grazie. Grazie mille.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Questo è ovviamente Elton John che canta Rocket Man, e ora, visto che appunto Don Renzo si è congratulato con i nostri, li chiamiamo filosofi per semplicità, alcuni lo sono, altri meno, altri fanno altro, però ci regalano questa piccola perla di filosofia, diamo la parola ad Andrea Colamedici.
Don Renzo ha scritto un trattato di filosofia, è una storia che è zippata e attorno a cui si potrebbe parlare probabilmente per almeno un paio d'ore, ma in realtà bisognerebbe parlarne per il tempo intero di una scalata, di una qualche vetta, se non fosse che la cosa migliore da fare durante quelle scalate è stare zitti. È pieno zeppo questo racconto di frasi che condensano una sapienza che si può raggiungere soltanto attraverso la fatica e il silenzio, alla sfida a tutti gli effetti. Basti pensare a quando parla dello stare nella realtà, come altrettanto importante del sognare l'impresa e quindi accettare l'idea che una vetta, il raggiungimento di una vetta valga tanto quanto il superamento della voglia di portarla a casa, e quindi farsi bastare anche a volte la rinuncia. E il fatto ancora di nuovo che le vette più belle si conquistino col tempo e che appunto non sia una questione di arrivarci di corsa, di arrivarci per primi, quanto piuttosto la capacità di riuscire a godere il viaggio e a capire che la montagna è una metafora della vita almeno quanto la vita è una metafora della montagna. Dice ancora, è importante come ti pensi, perché in fondo la montagna aiuta ad arrivare fin dove tu puoi arrivare, ti spinge ad essere quel che sei, ti fa diventare ciò che sei. E di nuovo, la montagna è davvero una metafora della vita, ma anche la vita sembra essere uno strumento con cui interpretare la montagna, che è più della vita, che è lo strumento che ci permette di capire chi siamo, ma anche di dimenticarci chi siamo e di diventare altro rispetto a ciò che abbiamo sempre pensato. È per questo che arriva a dire Don Renzo alla fine della sua esperienza che la vetta, il sentire la vetta, è una congiunzione tra terra e cielo, è uno strumento di trascendenza a tutti gli effetti. E in fondo però questo significa che la vita stessa è uno strumento di trascendenza.
Matteo Caccia racconta.
Esci, affonda i piedi nella terra e interagisci con il mondo. Questo è il titolo della storia che vi raccontiamo ora. È un titolo che è anche un consiglio, un incoraggiamento a fare qualcosa che ci permetta di tornare a connetterci con la natura. Ed era anche il consiglio che l'autrice di questa storia, Raquel Vázquez Guilland, riceveva da sua mamma e che probabilmente sua mamma aveva ricevuto dai suoi genitori in una catena di legami che la riporta fino ai suoi avi più lontani. Raquel Vázquez Guilland è una poetessa, scrittrice e pittrice messicano-americana e la sua storia l'abbiamo letta su New York Times. State con noi. Sono cresciuta in Florida, circondata dalla mia famiglia allargata, ma possiamo far risalire la nostra discendenza al Texas, quando il Texas era ancora Messico. La nostra lingua, i nostri costumi, perfino i nomi che avevano i miei antenati sono andati in gran parte perduti a causa della colonizzazione e dell'assimilazione culturale dei nativi americani. Eppure le nostre tradizioni orali, espresse attraverso la narrazione, la poesia e gli scherzi, persistono. Quando ero bambina ci riunivamo spesso attorno a un tavolo con birra e tortillas al burro o caffè con latte e frittelle, raccontando storie che la maggior parte considererebbe assurde. Ancora oggi, ripensandoci, sono meravigliata da quanto ci nutrissimo di storie. Ad esempio, quella dello zio i cui capelli diventarono completamente bianchi quando seppe che suo figlio era morto in un incidente. Oppure quella del cane che mangiava solo pasti ricoperti di peperoncini piccanti a rondelle. Anche mia nonna e mia madre mi hanno insegnato che il mondo naturale che ci circonda ha storie da raccontare se le ascolti attentamente. Dopotutto il linguaggio non è esclusivo degli esseri umani. Uno dei miei primi ricordi risale a quando, da bambina, stavo seduta sul portico di cemento crepato di mia nonna e guardavo una delle tante colombe che lei aveva curato per riportarla in salute atterrare nella sua mano, alzata, dopo averla chiamata. Quando in cielo si accumulavano nuvole scure tempestose e minacciavano di esplodere sul nostro tetto ancora incompleto, mia madre usciva con un coltello da bistecca in mano, brandendolo verso il cielo come per tagliare via la pioggia. I miei amici pensavano che fosse per pura magia che la natura sembrava piegarsi alle loro volontà. È logico quindi che io sia diventata un'autrice, che la mia vita sia stata costruita attorno alle storie, che l'idea del mio primo romanzo mi sia venuta in mente mentre ero fuori a fare una passeggiata, come se un pezzo di cielo fosse stato tagliato via. E ogni volta che sono sopraffatta, ansiosa o bloccata nel mio lavoro, il consiglio di mia madre è sempre lo stesso: esci, immergiti nella natura. I nostri impegni possono rendere difficile trovare tempo da trascorrere nella natura e può sembrare persino impossibile per chi vive nelle aree urbane. Ma in un momento storico in cui così tante persone lottano contro la solitudine e l'isolamento, trascorrere qualche momento all'aria aperta può aiutarci a sentirci più connessi.
Singing songs for everyone. Sit beside a mountain.
Fortunatamente ci sono molte cose semplici che si possono fare per entrare in contatto con la natura indipendentemente da dove si vive. Si può iniziare per esempio affondando i piedi nudi nella terra di un giardino e mentre lo si fa pensare a come il suolo nutre le piante. Le piante nutrono gli animali che a loro volta nutrono noi. Oppure si potrebbe cercare un albero o una pianta con cui fare amicizia, che sia un pino, un mango, un tulipano. Utilizzando tutti i propri sensi si può realmente interagire con lui, osservare le sue foglie, passare le dita sulle rughe della sua corteccia. Quando vivevo a New York e a Los Angeles, dovevo fare molta strada per trovare un pezzo di natura in cui immergermi. L'albero raro nel centro di Los Angeles, il baldacchino di ginkgo vicino a Inwood Hill Park a New York. Ora che vivo nel Tennessee, faccio pochi passi oltre il mio portico, nel mio giardino. Due piccole strisce di terra che fiancheggiano la mia fattoria a due piani, bianca e turchese. Quando mi sono trasferita qui per la prima volta, l'erba europea non autoctona ricopriva la terra assetata, rossa, come sangue essiccato. Comprai una pala e cominciai a scavare 8 solchi in mezzo a quell'erba, riempiendole di piante originarie della mia regione, l'echinacea e altre erbe aromatiche, la monarda e la mertensia virginica. Ho provato anche a coltivare zucchine, peperoni, angurie gialle, melanzane bianche, ma le piante languivano e molte non davano alcun frutto. La mia terra sembrava non volere altro che fiori. Quindi sto provando ad allevare zinnie, cosmos e dahlie. Ogni fiore, ricco come un gioiello, ora attira farfalle, mosche e api che banchettano dove una volta non c'era altro che una terra desolata. Se sono bloccata a livello creativo, cammino a piedi nudi sulla terra, indipendentemente dalla stagione, permettendo alle storie di nutrire le radici di tutto il mio corpo. Se per esempio ho una lacuna narrativa nella trama che devo sistemare, faccio un salto dal mio basilico, dal limone o dal lime, impregnandomi le dita con il loro profumo di agrumi. Se ho bisogno di rendere la mia scrittura più lirica, mi siedo con le dahlie, immaginando di parlare con loro. Quando il caldo lascia il posto a notti fresche, la mia attenzione si sposta dalle foglie e dai fiori al cambiamento dell'angolazione della luce solare. Penso a quante volte il sole si è spostato sopra l'intero pianeta e il genere umano, indicando agli alberi di cambiare dal verde al giallino e alle sfumature dell'arancione e del rubino. Ricordo come da bambina sedevo in quella stessa luce autunnale, ascoltando le storie dei miei anziani. Anche tu, che adesso mi stai ascoltando, puoi seguire il consiglio di mia madre e vedere che cosa ha da dirti la terra, che si tratti di un'ampia collina di erba o di una singola fioriera piena di petunie. Se la pratica di ascoltare la terra e gli esseri che la abitano ti sembra una cosa da fricchettoni o una moda dei tempi moderni, considera che gli esseri umani portano avanti il dialogo con il mondo naturale fin dalle loro origini. La loro sopravvivenza dipendeva infatti dal legame con la terra e dal discernimento di ciò che essa aveva da dire. Quando morivano, ciò che restava di loro, a sua volta, la nutriva. I fiori appena germogliati o i sottili cambiamenti della luce solare segnalavano loro il cambio delle stagioni. Forse i tuoi antenati, come molto probabilmente i miei, credevano che il mondo naturale intorno a loro fosse popolato di esseri senzienti che comunicavano con loro. Mi piace pensare che le storie che mia nonna racconta ancora, quando mi siedo alla sua tavola, contengano sentori di quelle che gli animali, gli alberi e i fiumi condividevano con i nostri antenati. Prestare attenzione a ciò che la terra ha da dire è il modo in cui onoro questa eredità. Le lingue delle terre che compongono questo pianeta sono i pezzi di un puzzle che ci collegano alla conoscenza che i nostri antenati traevano da questa stessa terra, generosa come una peonia e morbida come le piume delle colombe.
But there was no one there to hold. Before I swore that I would be alone forevermore. Wow, look at you now, flowers in the window. It's such a lovely day, and I'm glad you feel the same. Just to stand up out in the crowd, you are one in a million, and I love you so. Let's watch the flowers grow. Bye.
La storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata su New York Times, l'autrice Raquel Vázquez Gilliland, spero di aver pronunciato bene il suo nome, mentre la storia si intitolava Esci, affonda i piedi nella terra e interagisci con il mondo. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale originale, che è la storia di Giuseppe e della sua famiglia.
Matteo Caccia racconta.
La nostra storia seriale si intitola Angiuria. È stata scritta dal nostro ascoltatore Giuseppe Genduso. Come vi abbiamo spiegato nelle puntate precedenti, il nostro Giuseppe ha fatto un invidiabile lavoro di ricerca su una parte della sua famiglia. Ha ricostruito la vita di Nardu, un giovane ragazzo che nella Sicilia del 1800 ha lasciato la costa per spingersi nell'entroterra, nelle Madonie, insieme a moglie e figlio, per mettersi a lavorare come bracciante nei campi. Insomma, non una vita facile. Ripartiamo da qui. Aratura e semina per cominciare, e poi, dopo la pausa invernale, la cura primaverile degli orti, delle vigne, dei frutteti, in attesa della terribile maratona di inizio estate, della mietitura e della trebbiatura. La vendemmia autunnale sarebbe sembrata una scampagnata. Leonardo fece un primo viaggio a dorso di mulo col cugino Vincenzo per presentarsi e farsi registrare, capire la sistemazione e predisporre per il vero trasloco. Il paese gli piacque, la casetta segnata pure, e al ritorno non finiva di vantarla a Nina. Avevano caricato il carretto e predisposto acqua e cibo per 2 giorni di viaggio. Non potevano affrontare con il bambino e il carretto carico la salita del mare a quasi 1000 metri dal passo di Polizzi in un solo giorno. Sarebbero partiti col buio, avrebbero dormito in un'accogliente stalla nei pressi di Scillato da un amico del cugino e sarebbero ripartiti prima dell'alba con Nina e Giuseppe addormentati sui sacchi di paglia e cullati dal movimento del carretto. Adesso erano oltre metà strada. Tra poco si sarebbe aperto davanti ai loro occhi il panorama delle dolci colline di Sicilia, una distesa infinita di riquadri gialli di stoppie e di terra marrone già pronta per l'aratura, interrotta dal verde degli orti, delle vigne e dei frutteti intorno ai pozzi, dove sgorgava generosa e limpida l'acqua delle Madonie. Appena superato il passo di Polizzi, Nina chiamò Leonardo.
Nardo, vide che il tempo cancia, vi una ranne negghia bianca da davanti.
Leonardo, guarda che il tempo sta cambiando, disse. Vedo una grande nuvola bianca là davanti.
Non si ninuzza. Chi du in un mongibeddo, una grandissima montagna che caietta fumo e fuoco. Vide un fumo nigro sopra la neve che ti pare negghia? Viene assai lontana, ma viene così ranni che vediamo pure di qua.
No, Ninuzza, rispose Leonardo, informato dal cugino. Quello è il Mongibello, l'Etna, una grandissima montagna che getta fumo e fuoco. Vedi il fumo nero sopra la neve che ti sembra una nuvola? È molto lontana, ma è così grande che la vediamo anche da qui. Che meraviglia! Ma Leonardo stava già indicando il piccolo borgo in fondo alla valle, all'incrocio delle mulattiere che collegavano i vari paesi che si scorgevano abbarbicati alle colline intorno.
Chi sta a Castellana? Un nostro paese, Ninuzza. Siamo arrivati.
Quella è Castellana, disse. Il paese nostro. Ninuzza, siamo arrivati. Abituati alla prospettiva del mare in faccia e delle montagne incombenti alle spalle, quel panorama quasi infinito allargava l'anima ai due giovani e permetteva al loro sguardo di cogliere nuovi orizzonti, nuovi colori. Sembrava proprio di buon augurio. Anina salì una preghiera a fior di labbra e strinse più forte Giuseppe. La piccola casa sembrava loro una reggia. Muro a muro, con altre simili case, pareti di pietra e calcina, il tetto di canne e paglia pressata, una cucina con un bel focolare all'ingresso, poi una spaziosa camera da letto. Da una porticina della cucina si passava dietro, dove c'era una rudimentale stalla con una staccionata per gli indispensabili animali che sarebbero venuti, un mulo o un asinello per il lavoro e magari una capretta per il latte. Sul retro, verso i campi, si poteva attrezzare una latrina e c'era anche spazio per un piccolo pollaio. L'abbeveratoio era vicinissimo, l'acqua non sarebbe mancata, il forno per il pane era in comune, di proprietà del padrone dei campi. La strada lastricata separava due ordinate file di case. La disposizione era ripetuta in modo simile, quasi un antico accampamento militare, e costituiva il nucleo in crescita del nuovo borgo. Alcune di queste casette erano già in fase di ampliamento su due livelli e mostravano un robusto tetto di tegole. Era in costruzione una chiesa più grande, in soccorso alla cappella posta sulla strada all'ingresso del paesello.
Le case, allora, chi poteva se le era costruite coi propri mezzi, che so, l'artigiano, quello che ferrava i muli, eccetera, eccetera, pian pianino, diciamo, nelle domeniche, come ancora adesso si usa, si facevano sulla casa. Le case invece dei Vidrani le costruiva a sue spese il padrone del latifondo ed erano date in uso, era proprio un alloggio quasi collettivo, diciamo così. Infatti il forno era del padrone.
Ringrazio moltissimo ancora Giuseppe Genduso che ci permette di raccontare la storia della sua famiglia, del nome della sua famiglia. Ecco, siamo partiti da lì, ora la storia si sta dipanando, sta prendendo altre vie, ma lì torneremo sulla angiuria, sull'ingiuria che poi è in realtà un soprannome familiare. Grazie a Federico Bernocchi che costruisce questa storia per noi, grazie ad Anita Panizza che scrive, si occupa della redazione, tiene in piedi questo programma, grazie ancora ovviamente a Luca Micheli che sceglie i brani, Paolino Corleoni che fa il sound design magnificamente. Io vi ricordo che potete continuare a mandarci le vostre storie a mattocaccia@radio24.it. Potete leggerle in questo libro che abbiamo fatto insieme ai libri di Radio 24, che si intitola Cose che succedono vivendo, e vi ricordo anche che potete ascoltare il podcast di Don't Tell My Mom con tutti i live che abbiamo fatto, compreso quello al Teatro Carcano di Milano del 13 di maggio. Lo trovate sul sito di Radio 24 oppure sulle piattaforme che utilizzate per ascoltare i vostri podcast. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!